Oggi il Corriere della Sera dedica ampio spazio alla presenza di 007 francesi, statunitensi, inglesi a Tripoli e addirittura si spinge a dichiarare che l'Italia sarebbe pronta ad impiegare 2 sottomarini e 3.000 soldati direttamente in Libia. Seconda e terza pagina del Corriere della Sera. Siamo collegati con Antonio Mazzeo, con lui avevamo commentato proprio la scorsa settimana l'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti per l'utilizzo dei droni killer in partenza da Sigonella, e oggi ci ritroviamo ancora a parlare di eventi di guerra sulla Libia. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, cosa ci puoi dire su questo tema?
Ma diciamo che purtroppo è l'ulteriore conferma di un'escalation di guerra. Siamo passati da una guerra di bassa intensità a una guerra di media intensità, ovviamente in attesa che si arrivi a quello che è già stato prefigurato, vorrei ricordare, perlomeno un anno fa. Un anno fa le strategie NATO dell'Unione Europea prevedevano un intervento diretto in Libia, prima in una fase di blocco navale, una seconda fase di bombardamento principalmente con l'utilizzo di droni, una terza fase con un vero e proprio intervento di terra. Siamo esattamente al passaggio tra la seconda e la terza, i droni hanno operato in tutta questa fase, di tutto in questo inverno, ci sono, come giustamente ricordavi, commandos iperaddestrati, molti di questi tra l'altro partiti decollati dalla base di Sigonella, indipendentemente da quelle fandonie che sono state raccontate in questi giorni dal Ministro della Difesa o direttamente dal Presidente del Consiglio Renzi, per cui siamo sicuramente in un'operazione. Ieri le dichiarazioni del Dipartimento della Difesa di Carter, che annuncia la disponibilità degli Stati Uniti a far guidare all'Italia un'eventuale operazione di controllo della Libia, è una dimostrazione che siamo in guerra e che soprattutto l'Italia gioca e giocherà un ruolo determinante.
Questo mi sembra un aspetto importante, ma l'aspetto più importante è che molti dubitano che si possa arrivare a un intervento di terra, decisamente più complicato, dispendioso, soprattutto in termini di vite umane. D'altra parte, quasi tutti sono sicuri che i semplici bombardamenti non sono in grado di ribaltare una situazione in cui, ce lo racconta ancora oggi il Corriere della Sera, abbiamo 150 chilometri di costa sotto il controllo dell'ISIS, anzi miglia.
Allora, questo è il problema per cui gli strateghi sono divisi. C'è un animismo sul fatto che non si può consentire quello che è accaduto sino ad ora, e soprattutto c'è la continuità di avere l'intenzione di controllare direttamente sul luogo le risorse petrolifere, le risorse del gas e imporre prezzi e modalità di gestione. Su questo sono unanimi. Ovviamente le differenze sono sulla disponibilità a quante vite umane abbiamo intenzione di sacrificare per il controllo di queste risorse, ed è su questo che probabilmente c'è la divisione. Gli strateghi italiani intervenuti che esprimono perplessità su un eventuale intervento di terra delle forze militari italiane è perché pongono il problema che ci vorrebbero soltanto dal nostro paese la presenza di 5.000 unità sul posto, che ovviamente significa un grande dispendio dal punto di vista economico-finanziario, ma soprattutto mettere a repentaglio, perché non si tratta di un conflitto come abbiamo conosciuto in aree come l'Iraq e l'Afghanistan. Questo è il primo aspetto. Dall'altra parte, quello che mi preoccupa è quello che oggi sta trapelando in alcuni settori più conservativi, sia statunitensi che europei, in cui si rilancia quella che era una proposta che era già venuta alla luce alla vigilia delle operazioni di guerra del 2011 contro la Libia e che aveva tenuto banco a livello strategico subito dopo, cioè quello di pensare a una libanizzazione o una balcanizzazione della Libia, cioè una divisione in aree di interessi, principalmente a guida italiana, francese e britannica, dove ovviamente ci sarebbe la possibilità per i gruppi petroliferi di avere man bassa sulle risorse, e dove si utilizzerebbe in loco gruppi militari, anche riassumando vecchi dirigenti politici o dirigenti militari, come tra l'altro sta accadendo in questo momento quando ex generali di Gheddafi minacciano di poter intervenire massicciamente a Tripoli se non si arrivasse a questo accordo famigerato da cui si parla da settimane, ma che non viene assolutamente assunto dai due parlamenti di Tobruk e di Tripoli.
Ecco, questo mi sembra l'aspetto più interessante, cioè il quadro di guerra si viene a inserire in una situazione in cui si parla di accordo, ma questo accordo in realtà non è mai diventato operativo.
E questo è il motivo per cui ci sono ancora difficoltà, perché si era parlato che l'operazione di Atlanta sarebbe partita dal momento in cui si sarebbe raggiunto l'accordo e formalmente, dal punto di vista anche politico-giuridico, sarebbe stato il nuovo governo unitario a richiedere la presenza massiccia di forze militari di paesi stranieri, principalmente in ambito NATO europeo, ma non vorrei dimenticare che c'è stata un'ampia disponibilità offerta dal Consiglio degli Stati Arabi, principalmente Arabia Saudita e soprattutto l'Egitto, che sta giocando in questo momento, non lo dimentichiamo, un ruolo anche di destabilizzazione dell'area. Si parla che partirà tra qualche giorno una grande esercitazione aeronavale che vedrà francesi ed egiziani operare a ridosso dei confini terrestri e marittimi della Libia. Ovviamente anche questo è un atteggiamento di provocazione, senza dimenticare che tra i commandos, tra gli addestratori, tra i formatori, tra i finanziatori anche di fazioni che in questo momento si riconoscono sotto la bandiera nera del franchising dell'ISIS, hanno operato e stanno operando il Qatar, gli Emirati Arabi e ovviamente l'Arabia Saudita e l'Egitto.
Sì, quindi nel solito gioco che ormai siamo abituati a vedere, in cui questo mondo sempre più multipolare, le alleanze sono a geografia variabile a seconda delle circostanze e delle convenienze, noi facciamo anche un po' fatica a districarci nella marea di sigle che vengono utilizzate, perché ancora oggi nello schema proposto dal Corriere della Sera, se più o meno abbiamo le idee chiare quando si parla di ISIS, anche se poi la denominazione Stato dell'Iraq e del Levante applicata alla Libia, sarebbe interessante capire a che cosa fa riferimento, forse quella più generica del califfato, ma a che cosa corrisponda la dicitura esercito nazionale libico oppure alba libica, ho qualche idea più chiara in più per quello che riguarda Ansar al-Sharia, e poi le altre forze sono le forze della Cirenaica. Quindi soltanto leggendo questo schema abbiamo di fronte ben 5 denominazioni diverse. Tu ci puoi aiutare un po' a districarci in questo caos, almeno per quello che riguarda quelli meno avvezzi alle questioni libiche?
Ma allora, proprio esemplificando, innanzitutto rispetto alla questione dell'ISIS, io utilizzo questa espressione che tra l'altro era un'espressione che veniva utilizzata dai servizi segreti francesi un anno e mezzo fa. Non ci sono affiliazioni, non si tratta di un partito o di un'organizzazione militare centralizzata, né tantomeno ci sarebbe una centrale nel califfato in Siria e Iraq che dirigerebbe le operazioni in Libia. Si tratta di fazioni uscite, tra l'altro molte di queste fazioni erano veri e propri gruppi paramilitari assoldati dai complessi e dalle transnazionali petrolifere dopo il 2011 per controllare pozzi, oleodotti e gasdotti, che ovviamente di volta in volta utilizzano l'espressione in franchising, utilizzano la bandiera nera del califfato, che ovviamente agiscono con interessi, operazioni e ovviamente con strategie a uso e consumo proprio, con ovviamente alleanze estremamente mobili in cui sia le transnazionali petrolifere occidentali, ma soprattutto, ripeto, quei paesi del Golfo, penso particolarmente a Qatar, Emirati Arabi, eccetera, anche a volte in conflitti interni con l'Arabia Saudita, eccetera, si muovono. Questo è il primo aspetto rispetto all'ISIS. E tra l'altro anche i dati che ci abbiamo, quelli che dovrebbero essere più oggettivi, parlano al massimo di 5.000-6.000 miliziani armati, e ovviamente quando parliamo armati non pensiamo a grandi sistemi, per cui ovviamente non stiamo parlando di grandi forze, nonostante in questo momento la stampa occidentale cerca di enfatizzare il pericolo ISIS in Libia e venga strumentalizzato nel nostro paese per poter giustificare la follia di un intervento militare o il sostegno alle forze armate statunitensi per operazioni clandestine. Tra l'altro 5.000 distribuiti su un territorio enorme, questo fa comprendere come anche un'eventuale occupazione da terra sarebbe un'operazione anche dal punto di vista militare perdente, perché ovviamente operazioni di guerriglia sarebbero ulteriormente più facili e dunque obiettivi centralizzati con eserciti poco mobili verrebbero colpiti. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, quello che si sta muovendo all'interno dei gruppi, ovviamente molte delle fazioni che sembravano sconfitte, che erano state delegittimate, oggi vengono rilegittimate. Sappiamo di ex generali che dalla Cirenaica si pongono come interlocutore politico anche degli Stati Uniti, soprattutto della Francia, che minacciano di poter intervenire massicciamente a Tripoli per saltare e per imporre le logiche politiche che trovato di un Parlamento spaccato come quello di Tobruk. Per cui vediamo una situazione, come potrei dire, particolarmente complessa, ma soprattutto una situazione che può mutare da momento a momento, perché per esempio questi gruppi militari che erano stati avversati, bombardati nel 2011, oggi stanno diventando un interlocutore politico credibile, al punto che si potrebbe delegare a loro un'eventuale operazione di riconquista di Tripoli e contrattare poi con loro per un'eventuale operazione di ricolonizzazione, di ripresa di contatto della Libia. Anche questo dimostra, come potrei dire, la scarsa lungimiranza degli strateghi, che però poi impongono i modelli di guerra con quello che comporta direttamente sulla vita di milioni, di miliardi di persone.